in comune. Sindaco e assessori informano.
Bene, apriamo la nostra trasmissione in comune e oggi abbiamo graditissimo ospite l'assessore ai servizi sociali, Ilaria Pagani. Grazie assessore.
Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
Noi continuiamo un discorso già aperto con Radio Orizzonti, perché sabato è stata ospite alla nostra radio e oggi continuiamo perché qualche altro argomento da parlare ne abbiamo. Oggi un argomento che vorremmo iniziare a parlare è il freddo. Siamo già alla fine di novembre, i climatologi ci dicono che fra poco arriverà anche il freddo. Il problema del freddo si pone, come l'anno scorso abbiamo parlato, quest'anno come si paventa il discorso del freddo per quelle persone che ahimè anche a Salone esistono, che hanno il problema di come passare l'inverno.
Direi che siamo in linea con quello che era il programma degli anni scorsi, nel senso che ci stiamo organizzando, abbiamo previsto anche per quest'anno l'apertura di un centro di accoglienza per il periodo dell'emergenza freddo, e che partirà dal primo di dicembre e si chiuderà al 31 marzo.
Come cosa consiste questo piano?
Allora, diciamo che rispetto agli anni scorsi quest'anno abbiamo alcune modifiche, nel senso che il primo anno avevamo fatto avevamo aperto con una collaborazione con Casa di Marta e con la parrocchia. Nel secondo anno avevamo vinto un bando, avevamo ottenuto un rifinanziamento di un PON nazionale e avevamo fatto questo servizio, ma con una serie di diversi servizi in accompagnamento, anche supportati da quelli già esistenti a Casa di Marta. Quest'anno è un'iniziativa del Comune di Saronno che crede in questo servizio, quindi sarà un servizio più limitato rispetto a quello dell'anno scorso dal punto di vista del finanziamento, ma sarà, come dire, si è evoluto un po', nel senso che avremo sempre come spazio destinato quello di Casa di Marta, uno spazio diverso rispetto a quello degli anni scorsi, ma più accogliente, proprio uno spazio dedicato proprio a questo servizio.
Alla luce dei dati dell'anno scorso, quanti sono i senza dimora?
Ma rispetto a quello che noi abbiamo raccolto, noi abbiamo 8 posti e li abbiamo riempiti tutti, ma senza liste d'attesa, quindi direi che siamo sugli 8-10 persone.
Cioè che, molto contenuto il discorso.
Sì, più che altro non tanto sono il numero dei fissi di dimora, ma le persone che vogliono essere inserite in uno spazio di accoglienza, perché poi sappiamo bene, abbiamo già detto più volte, che alcune delle persone che vivono si rifugiano nelle aree dismesse piuttosto che nel pronto soccorso dell'ospedale, qualcuno si rifugia lì, non vuole essere inserito in uno spazio di accoglienza, più che altro perché ci sono delle limitazioni, ci sono dei controlli e non tutti vogliono.
Ecco, come assistenza sociale, quando si parla di freddo, esistono anche persone che purtroppo con disagiate possibilità economiche, magari vivono o in affitto o in casa, hanno difficoltà ad approvvigionarsi per il riscaldamento. Il Comune ha sotto controllo questa situazione?
Ma sotto controllo nel momento in cui sono persone che si affacciano al servizio o sono già in carica.
Ci sono queste richieste?
Ci sono.
Ah, sì?
Sì, ci sono. Purtroppo noi non riusciamo a dare dei contributi specifici sulla bolletta piuttosto che dei contributi a spot. Ecco, i contributi che possiamo dare sono sempre legati a un bando che
sono facce sociali tutti anziani?
Come?
Sono tutti anziani la maggior parte?
No, purtroppo ci sono anche delle famiglie con figli minori anche, sì. Le situazioni sono diverse, ce ne sono parecchie. Qualcuno riesce a pagare con fatica, qualcuno qualche bolletta la salta, poi magari col servizio si cerca di aiutarli.
Ma gli enti erogatori sia di gas che di luce sono comprensivi con queste persone o sono?
Beh, comprensivi è un parolone, nel senso che Quando non paghi ti staccano la luce, ti staccano il gas, questo sì. La cosa che riusciamo a fare è una rateizzazione della bolletta per poter rientrare e poter invece riottenere insomma le utenze. Ecco,
ecco le casse del comune per questo problema freddo. C'è qualcosa a fondo cassa per poter disporre dalla sua facoltà di poter aiutare queste persone, sì o no?
Parliamo delle famiglie che richiedono?
Sì, esatto.
No, nel senso che purtroppo i contributi che noi riusciamo a dare sono legati, cioè sono dei
neanche,
contributi
neanche specifici. La regione aiuta, niente?
No, in questo momento non abbiamo supporto. Quello che siamo riusciti a fare con un contributo che avevamo già in essere l'anno scorso, che era quello che ci aveva permesso di fare l'emergenza freddo, è il sostegno alle associazioni che si occupano di povertà per fare in modo che loro possano sostenere le famiglie. Ecco, noi abbiamo potuto, come dire, veicolare dei contributi attraverso le associazioni, in questo caso che sono presenti in casa di Marta, quindi cerchiamo di aiutarli.
Oggi l'unico posto di ricovero è casa di Marta.
Oggi l'unico posto di ricovero è casa di Marta, che io sappia, sì.
Ecco, cambiamo argomento, però stiamo sempre sul discorso dell'inverno. I giovani, il problema dei giovani, abbiamo toccato tanti argomenti, il giovane come si deve divertire, il giovane che va a scuola. Parliamo del giovane che è in sofferenza, che è in disagio economico. Ce ne sono tanti. Che vivono da soli fuori dalla famiglia?
Ce ne sono, ci sono delle persone che vivono sole e non hanno, come dire, un posto di lavoro fisso e non hanno una rete sociale di accompagnamento. Quello che noi possiamo fare in questo caso è ovviamente una presa in carico, un supporto alla ricerca del lavoro, se ci sono delle problematiche psicofisiche tramite il SIL. Diversamente abbiamo preso contatti con, proprio i giorni scorsi ho incontrato la responsabile del centro per l'impiego, che sta facendo hanno in mente dei progetti anche per l'inserimento lavorativo di persone con delle fragilità, quindi insieme a loro faremo un progetto per poter prendere in carico anche dal punto di vista lavorativo molte delle persone che in questo momento fanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro.
Ma questi giovani hanno poca scolarizzazione?
Sì. La maggior parte ha poca scolarizzazione, più che altro sono persone che magari avevano un posto di lavoro, sono state espulse dal mondo del lavoro nel periodo del Covid e faticano a rientrarci. Poi il reddito di cittadinanza ha tamponato un po' la situazione, ora che il reddito di cittadinanza è stato sospeso, ovviamente la situazione è diventata difficile da gestire. Quindi c'è un percorso che si può fare tramite anche il centro per l'impiego, che è una riformazione di queste persone per permettergli di poter accedere ancora un posto di lavoro che possa, come dire, soddisfare i loro bisogni primari. Ecco.
Anche se il fatto di non avere poca scolarizzazione penso che li punisca, no? Oggi come oggi.
Sì, per certi versi sì, in realtà non è detto, perché
sì.
Sappiamo bene che anche studenti universitari oppure laureati, sappiamo bene che fanno fatica a volte a entrare nel mondo del lavoro, quindi non è proprio una questione di scolarizzazione, è una questione di formarsi per come dire, essere al passo con la richiesta di lavoro, quindi la collaborazione con le aziende per capire quali sono le richieste. Le aziende oggi sono anche predisposte a fare una formazione interna, quindi insomma.
Ora gli do una chicca, stia attenta, perché nel giorno 27 di novembre facciamo nella rubrica Il Confronto una serata sul lavoro e avremo anche l'Ufficio Provinciale del Lavoro, gli imprenditori, e parleremo anche del problema di questi giovani che purtroppo sono in attesa di un posto di lavoro.
Benissimo, quindi siamo in linea con i programmi.
Accendo la radio.
Assolutamente sì.
So che da sabato è stata con il radio.
Sì.
Ha qualcosa da aggiungere alla trasmissione che non ha fatto in tempo a parlarne, che vorrebbe approfondirne oggi, sì o no?
Allora, sabato abbiamo parlato proprio dei giovani, più che altro dell'aspetto dell'accompagnamento psicologico, dell'accompagnamento per un reinserimento sociale, quindi direi che questo tema l'abbiamo affrontato oggi sulla...
Ecco, mi permetto di aprire una parentesi, molta gente quando sente come giustificazione o come alibi l'accompagnamento psicologico che sia o no, ma assessore, mi guardi negli occhi, ci crede lei in queste formule qua?
Assolutamente sì.
Non è un alibi per giustificare alcuni comportamenti di qualche giovane?
Allora, sì, non è un alibi, è però un supporto per evitare che questi comportamenti possano ripetersi.
Possono degenerare queste persone?
Sì, sì. Noi abbiamo bisogno proprio di un supporto reale per questi ragazzi. E noi facciamo fatica da soli come servizio, tant'è che ci stiamo appoggiando anche a una rete che c'è sul territorio, e però oggettivamente abbiamo dei disagi, le scuole ce lo dicono tutti i giorni che abbiamo dei ragazzi che...
Ma il disagio è soprattutto mentale o economico?
Ma non sono distanti, nel senso che sicuramente non lo chiamerei disagio mentale, direi proprio una difficoltà a vivere tutti i giorni la vita che devono affrontare, proprio una difficoltà a vivere, e quindi c'è bisogno proprio di una comunità educante che possa sostenerli e possa accompagnarli in questo percorso di crescita.
Lei ha detto la parola società educante. Tra la parola società educante c'è un grosso tassello che si chiama famiglia. Vuoi spendere due parole sul ruolo che ha la famiglia, soprattutto nei confronti di questi ragazzi che sono un po' abbandonati?
Il ruolo della famiglia è fondamentale. Purtroppo ci sono delle famiglie che non ce la fanno.
Non mi rispondo con le frasi già fatte, per l'amor di Dio.
Ci sono delle famiglie che non ce la fanno, che hanno bisogno loro stesse di un supporto, i genitori, no? Hanno bisogno proprio di un supporto, quindi... quello che però manca secondo me, sì, è il discorso della famiglia, è la capacità della famiglia di dire dei no, dei genitori di dire no quando serve e di accompagnare e sostenerli nel momento di difficoltà.
Domanda secca, sono tanti i genitori che non sanno fare famiglia?
Incredibilmente sì, secondo me sì.
Brutta risposta che mi ha dato.
Sì. Però devo dire che noi come società, come comunità, possiamo sostenerli. Quindi quello che noi possiamo fare
come?
È sicuramente ricreare quelle piccole comunità che c'erano una volta e che oggi non ci sono più. Venerdì abbiamo fatto un evento bellissimo, poi Radio Orizzonti ne parlerà ancora, perché è stato un evento nel quale abbiamo invitato tutte gli enti del terzo settore a parlare con il comune per capire quali sono i nuovi bisogni che dobbiamo affrontare nei prossimi anni. Però una delle cose che è uscita da questi tavoli di lavoro che abbiamo creato è proprio quella della necessità di creare una comunità, piccole comunità che possano sostenere le persone più fragili, che possono essere le persone anziane, possono essere persone disabili, ma possono essere anche i giovani e le famiglie. Quindi ricreare queste piccole comunità che possono essere identificate anche nei quartieri, perché poi...
Ecco, però su ricreare i tempi son passati. Prima elemento di ricreazione era di cortile, oggi non c'è più questo location, diciamo.
Certo.
Come si fa a ricreare?
Dobbiamo creare degli spazi di condivisione e di relazione. Una volta erano anche gli oratori. Adesso gli oratori fanno fatica, quindi...
Sono parcheggi, ma gli oratori sono diventati...
Io direi che... Io faccio parte di un'organizzazione dell'oratorio della quartiere Prealpi. Devo dire che invece le famiglie si stanno dando da fare.
Bene.
Specialmente le famiglie di giovani. Quindi c'è speranza, c'è la possibilità di continuare questo lavoro. Certo, bisogna essere capaci di... coinvolgere sempre più persone ed essere aperti ad accoglienza di tutti.
Ecco, le nuove famiglie, specialmente quelle extracomunitarie, si stanno integrando con questa mentalità salonese, sì o no? Parlo di famiglie.
Sì, fanno più fatica, perché poi molto spesso c'è il problema della lingua, no? Che crea delle distanze.
Lingua o cultura?
Entrambe. La lingua però è proprio il primo strumento, no, per comunicare. Poi c'è il discorso della cultura, che sicuramente è diversa, però a volte veramente si fa fatica a comunicare, no? Con le mamme specialmente, perché i papà bene o male vanno a lavorare, quindi in qualche modo la lingua l'hanno imparata, le mamme più difficile, quindi stiamo lavorando anche su un percorso di formazione linguistica, insomma, per aiutarle a comunicare.
Ci sono questi corsi di formazione linguistica? Ci sono? Organizzati dal comune?
No, non sono organizzati dal comune, sono organizzati da alcune associazioni.
Ma sono frequentati?
Sul territorio, sono frequentati dalle donne. Il comune sta lavorando con il CPA, che è invece un ente che fa formazione a livello provinciale. Però non sono organizzati direttamente dal comune. Sicuramente il comune favorisce questa organizzazione. Quello che sta facendo il comune invece è un supporto di mediazione linguistica all'interno delle scuole. Lo stiamo promuovendo in questo periodo, proprio perché i ragazzi che arrivano senza conoscere la lingua, a volte si trovano in difficoltà, no? Sono sempre un po' in rincorsa dei compagni, perché ovviamente faticano a capire la lingua nei primi mesi, anche insomma magari nel primo anno, quindi stiamo cercando di strutturare proprio all'interno delle scuole un percorso perché possano accelerare la capacità di studiare sui libri italiani.
Ecco, gli extracomunitari, le famiglie extracomunitarie si stanno integrando in tutti i quartieri salonesi o c'è un rione specifico in cui loro vivono?
Ma direi che ci sono in tutti i quartieri, perché dai feedback che mi arrivano dalle scuole so che ci sono famiglie straniere in tutte le scuole di Saronno. Sicuramente il quartiere Matteotti, avendo magari più una concentrazione maggiore di case del comune, di case popolari, c'è la possibilità che ci siano più un numero maggiore di famiglie, però direi che no, sono un po' su tutto il territorio.
Il problema principale dell'integrazione cos'è? È ancora il problema della casa?
Beh, la casa è un problema che noi sentiamo tantissimo. Io sto cercando di trovare delle risposte a questo bisogno enorme di casa. L'integrazione sociale dipende da tanti fattori, dipende dalla lingua, dicevamo, dipende dalla cultura, dipende dalla capacità di entrare in sintonia con il territorio, quindi insomma sono tanti fattori che incidono, ecco, non solo uno. La casa è un problema,
ma
è un problema per gli italiani, è un problema per gli stranieri, non è un problema solo legato allo straniero, assolutamente. Abbiamo un sacco di italiani che hanno difficoltà ad accedere al mondo del mercato privato, insomma.
L'ultima domanda, poi la lascio andare. Come assistente sociale, qual è il regalo di Natale che vorrebbe?
Allora, io non sono un assistente sociale.
Come assessore
servizi sociale. Ah, un regalo che vorrei sarebbe la possibilità di poter mettere a disposizione dei saronnesi molti più alloggi e rispondere al bisogno a casa, perché oggi lo sento veramente in maniera importante. Quindi questo mi piacerebbe poter fare, aprire un bando con tante case per poter soddisfare questo bisogno.
Noi speriamo che questo augurio, che questa richiesta venga ascoltata da chi di dovere. Grazie assessore.
Grazie a voi.
Spazio adesso alla nuova trasmissione, che è Il Punto, che avremo ospite il consigliere comunale Agostino De Marco. Diamo spazio alla trasmissione Il Punto, come abbiamo anticipato, e ospite il consigliere comunale Agostino De Marco, rappresentante di Forza Italia. Come nostra abitudine, lasciamo al nostro interlocutore scegliere l'argomento di discutere e parlarne con voi. A te Agostino De Marco, qual è l'argomento che hai scelto per oggi?
Dunque, ne ho in mente diversi, non uno solo. Io innanzitutto
hai 10 minuti.
15 velocemente minuti. 15 minuti. Io innanzitutto ho sentito l'intervista di Ilaria Pagani prima, e chiaramente parlava anche della casa di Marta. E del problema casa a Saronno. Volevo soltanto fare un riferimento a chi ha fatto la casa di Marta, chi l'ha portata a Saronno, che è l'ingegner Volonté, che oggi non c'è più. Ed è un ricordo di una persona, diciamo, che è stato segretario di Forza Italia, ma questo forse non è la cosa più importante. Ma più importante è le opere che lui è riuscito a fare, e secondo me sarebbe stato un ottimo sindaco per Saronno, solo che lui faceva un'attività professionale in cui era facilmente attaccabile, perché sa, gli interessi non interessi, però da come io l'ho conosciuto, lui aveva questo
come
desiderio.
Tu sei, i sindaci la votano la popolazione.
Sì, però lui non è mai riuscito a candidarsi, perché chiaramente nessun partito, cioè anche Forza Italia, cioè non si è mai riusciti a candidarlo. Sarebbe stato, secondo me, un ottimo sindaco. Detto questo, andiamo avanti. Mi consenti soltanto due parole sull'ultimo episodio che è successo in Veneto, la morte di la fine tragica di questa ragazza per mano del suo ragazzo. È certamente una cosa che colpisce tutti, mi ha colpito particolarmente perché io ho dei nipoti, sia maschi che femmine, che hanno l'età di questa ragazza. Mi ha colpito la dignità della famiglia di questa ragazza, del padre, che pur avendo perso la moglie un anno fa, oggi ha subito un'altra grande disgrazia, per cui la dignità di quest'uomo, che nonostante il grande dolore riesce a dire in un'intervista alle ragazze: state attenti, se avete dei segnali comunicateli, diteli ai vostri genitori. Per cui questo,
dopo questo ricordo, torniamo su Saronno.
Io direi che un assessore, un consigliere di minoranza, certamente deve fare il suo ruolo di consigliere di minoranza.
Sulla cucina del gas ci sono tante pentole, scegliere una.
Ma io voglio parlare in generale, cioè nel senso che io dico che oggi come oggi, non, più che mettermi a criticare questa maggioranza, che già viene ampiamente criticata dai partiti.
Ti faccio una domanda secca. C'è questa revisione del prerogatore. Cosa ti aspetti?
No, ma io, guardi, è il mio settore. È un argomento molto interessante, però posso dire una cosa. Guarda, io vorrei parlare più in generale.
Benissimo.
Cioè, diciamo che io penso che i soldi che il PNR, questo è il momento delle vacche grasse, cioè il PNR, certo, ci consente di fare degli investimenti che non ci
30 milioni
che non ci saremmo mai aspettati prima,
giusto?
Però vanno spesi bene, cioè io non voglio parlare, cioè, diciamo, voglio fare un piccolo riferimento all'intervento che si sta facendo nel seminario. È un intervento che è stato molto criticato
dal parco del seminario,
che è stato molto criticato chiaramente dai partiti di minoranza. Vedremo l'effetto.
Quali sono gli aspetti negativi che vede Forza Italia?
Ma li abbiamo già messi in evidenza con una comunicazione, cioè il fatto di fare un intervento dove una specie di quella che i leghisti chiamavano
l'area festa,
dove c'è la possibilità di ospitare 2000 persone, è in una zona come quella che è
chiara. Allora, ti fermo, però sì. Davanti alle tue osservazioni che ha fatto Forza Italia su questo parco,
sì,
l'amministrazione ha dato delle risposte. Queste, sì, risposte ti hanno soddisfatto, sì o no?
Ma è chiaro che l'amministrazione deve giustificare i suoi interventi, io potrei dire di no. Vedremo, io penso che alla fine la cittadinanza giudicherà queste cose, perché quando c'era l'area festa nell'ex Cantoni e andavano lì i telos a fare le feste, qui non saranno feste fino alle 2 o 3 del mattino, però chiaramente il vicinato ne subiva le conseguenze.
Non sono eventi estivi, saranno 2 o 3 all'anno, non so.
Però sai, 2000 persone dove le metti? I parcheggi per 2000 persone. Poi non parliamo di taglio degli alberi, io dico gli alberi hanno una loro vita, per cui nel momento in cui ero uno di quelli che dicevo di tagliare gli alberi, di sostituirli, quelli di via Roma, perché obiettivamente sono bagolari che creano problemi, non hanno una loro logicità nella distanza fra uno e l'altro. Cioè, alla fine, se fossero stati tagliati e messi delle nuove piante anche di 4-5 metri, nel giro di 6-7 anni noi avremmo avuto un viale ordinato con delle essenze diverse. Lì in quel momento c'è stata tutta una questione politica nell'affrontare.
Ecco, ma siamo dal parco del santuario, contesti di più il tipo di evento la distruzione degli alberi?
Guardi, io secondo me tutte e due si poteva, cioè è un parco che chiaramente poteva avere anche. Apprezzo il fatto che viene demolita la recinzione e si apre alla città. Io sono sempre contro le recinzioni chiuse, però effettivamente solo perché ci sono i soldi, ma tu li devi spendere per fare un'area feste dove devi
il comune ospitare. Si giustifica dicendo che era un parco poco utilizzato, con questa rivalutazione si pensa di dargli una nuova vita.
Ecco, vedremo, perché poi alla fine io penso fra 2 anni e mezzo saranno i saronnesi che giudicheranno,
certo,
questa giunta, questa amministrazione, per cui in questa fase noi io non ho un atteggiamento pregiudiziale verso la maggioranza, per me, mentre chi sta in minoranza, cioè la vecchia minoranza dell'amministrazione Fagioli, che sarebbe l'attuale maggioranza, qualunque cosa facesse l'amministrazione Fagioli non andava bene, è arrivato anche a fare non so se un ricorso al TAR o alla sovrintendenza per tenere un ponticello su una via che occlude una via che ha lì 100 anni e che non ha. Cioè,
tu dici che questa posizione è molto più costruttiva di quella di prima?
Cioè, la mia posizione in generale.
Parliamo di Forza Italia, chiaro, certo.
Forza Italia è che in generale su tante cose noi siamo propositivi, cioè non siamo per sé. Io nel 2021 ho fatto un intervento, diciamo, nei confronti di questa amministrazione, dando anche dei consigli. Io dicevo, questa amministrazione ha un sacco di terreni che gli derivano da cessioni fatte nel PGT dell'80, ormai sono diventato una memoria storica vista la mia età, e consigliavo anche al sindaco delle aree dove potevano essere fatti degli asili nido.
Ecco, questo è un argomento interessantissimo, però il tempo purtroppo sta per scadere. Agostino De Marco, ti invitiamo la prossima volta, okay, con più tempo a parlare di questo argomento, che è molto interessante, anche perché ormai
è già scaduto.
È già scaduto, è fatto più di 10 minuti.
Ma avevi detto dalle 11:46 alle 12:06.
Esatto, sono giusto, il nostro
sono
regista.
Le 11:57.
Bene, ci riponiamo di fare una bella chiacchierata più in là, d'accordo?
30 minuti ci vuole.
Benissimo, impegno che manteniamo.
15, non ho detto niente di quello che volevo dire.
Benissimo, allora
va bene.
Ci diamo appuntamento, grazie. Parola confermata, ci diamo appuntamento prima di Natale.
Perfetto,
d'accordo. Grazie a tutti e buona settimana e buona giornata, sempre con Radio Orizzonte in Blu.